Se partiamo da quello che abbiamo fermato adesso, il concetto di sentimento è che non è comunicabile. Poi gioia, rabbia, entusiasmo sono tutte percezioni diverse, no, però hanno in comune lo stesso concetto, che non sono comunicabili.
Sono concetti di singoli sentimenti.
Sì, ho capito, ma se il concetto di sentimento è l'incomunicabilità.
E se gioia è un sentimento?
Gioia è un sentimento, per cui il concetto di gioia è l'incomunicabilità. Il concetto della gioia, certo.
Sì.
Il concetto della rabbia è l'incomunicabilità della rabbia.
Esatto.
Cioè, c'hanno in comune, diversi sentimenti hanno in comune questo dato.
Sì,
dell'incomunicabilità. Che diventa singolo, perché uno è l'incomunicabilità della gioia.
Deve stare un po' più lontana.
L'altro è l'incomunicabilità della rabbia, l'altro è l'incomunicabilità del sentimento.
Adesso
dell'entusiasmo.
Nel concetto di sentimento hai preso una metà di questo concetto, che è l'incomunicabilità. Ma l'altra metà, adesso l'abbiamo un pochino messa da parte. Che,
la percezione.
No, che è un vissuto. È un vissuto incomunicabile. La gioia è un particolare vissuto incomunicabile. La rabbia è un particolare vissuto incomunicabile. Se tu hai soltanto, nel concetto di sentimento, l'incomunicabilità, no, ti manca...
No, io lo rendevo singolare per ciascun sentimento, proprio per dire la gioia è un vissuto o un sentimento incomunicabile. La rabbia è un sentimento,
quindi,
un
vissuto, no, è un sentimento, quindi incomunicabile.
Punto. La successione...
Sì, però voglio dire, prima tu hai parlato della incomunicabilità, come se l'incomunicabilità fosse il tutto del concetto di sentimento. È un aspetto del concetto, l'incomunicabilità. Che è un vissuto, qualcosa che io vivo dentro di me. La rabbia è qualcosa che io vivo dentro di me. Non basta dire è incomunicabile. Perché se tu mi dici è incomunicabile, io ti chiedo cos'è che non è comunicabile? È un vissuto. Allora, questi due aspetti.
Tu l'hai chiamato vissuto, io l'ho chiamato il sentimento di gioia, la stessa cosa.
Sì. Però parlavamo del concetto di sentimento. Tu non mi puoi dire il concetto di sentimento è che è un sentimento. Nella definizione del concetto non devi usare la stessa parola, capito? È un vissuto incomunicabile. Cercavamo il concetto di sentimento. Se tu mi dici il concetto di sentimento è un sentimento, allora non va avanti a pensare.
Sì, ma scusa, però il concetto di gioia, è... Lì siamo sull'oggettività e quindi posso...
No, più vicino, non ti sentiamo.
Dicevo, il concetto di gioia, mi trova d'accordo, il concetto di gioia è unico, è uno. Il concetto di gioia è uno.
Certo, il concetto di gioia è uno. Il concetto di gioia è che la gioia è un particolare sentimento che quindi è incomunicabile come tutti gli altri sentimenti. È un particolare sentimento, un particolare vissuto. Incomunicabile come tutti gli altri vissuti. Portagli il coso. Aspetta. Articola il pensiero, è importante.
È la mia gioia è incomunicabile.
Cioè, ciò che il mio vissuto
è incomunicabile.
Il mio vissuto, la mia gioia in quanto mio vissuto,
sì.
Non posso comunicarlo.
Ma la gioia come concetto è comunicabile?
No.
E allora cos'è?
Io non posso comunicare a voi dei concetti. È universale. È passibile di essere colto?
No, che differenza c'è fra la gioia e il dolore,
no,
per esempio, se il sono
concetto,
tutti i tuoi incomunicabili.
No, sta attento, un concetto non si può comunicare. Lo si può solo pensare. Ma scusa, sta attento, adesso svolgiamo il pensiero che tu dici. Se i concetti fossero comunicabili, voi non avreste che star lì, e io vi comunico tutti i concetti che io ho, la vita ce l'avete tutti quanti, no eh? No eh?
Sì.
Un concetto è un frammento di pensiero passibile di essere colto da ogni essere pensante, che poi tu lo faccia o no sono affari tuoi, ma di concetto di gioia ce n'è uno solo. Ma un pensatore non lo può comunicare all'altro, perché se lo comunicasse all'altro, per l'altro sarebbe percezione, l'opposto di un concetto. Cioè il concetto di concetto è che ognuno lo può creare soltanto col suo pensare. Così come ci
io
sta attento. Così come ci intendiamo che la pera che mangi tu è una pera e anche quella che mangio io. Ma un concetto che creo io te lo posso mettere dentro a te?
No, però il mio come dire la mia comunicazione che ti do può essere un'occasione di pensare tuo che arriva al concetto. Cioè, io ti do una percezione mia, del mio vissuto, che tu, ripensandola, mettendo in moto il tuo pensare, ti fa arrivare al concetto di gioia, ad esempio.
Sta attento. Qui c'è, perciò dicevamo che il pensare, l'attività del logos, è sovra, è universale. Adesso qui abbiamo diverse persone, no? Due persone. Una esprime un concetto, se esprime un concetto è qui, non è qui dentro di sé. L'altro dice, e questo è che tu stavi dicendo, ti capisco. Sa che te, siamo nello stesso elemento universale. Cioè, quando noi creiamo concetti, siamo oltre questa sfera individuale. Siamo nell'elemento comune del pensare. Colui che pensa il concetto di triangolo. L'abbiamo detto nella prima parte. Il conoscitore nell'atto del conoscere e il conosciuto nell'atto di venire conosciuto sono la stessa cosa. Quindi colui che pensa il concetto di triangolo è questo concetto, in quanto spirito pensante. E l'altro che pensa, che ti dice ti capisco, è triangolo. Adesso, in quanto pensano il concetto di triangolo, sono tutti e due spiritualmente triangolo. Adesso sta attento, qui c'è l'uomo A, qui c'è l'uomo B. L'uomo A dice, che gioia! È tornato qui. L'altro dice, che gioia! È tornato qui. La gioia di B è tutta in B, la gioia di A è tutta in A.
E il concetto, però quando tu dici, se io penso concetto, divento triangolo...
Come spirito pensante.
Esatto. Però nel momento...
E in quel momento non sono senziente,
certo.
Sono puramente spirito pensante. Nel momento in cui dico, che gioia, sono ripiombato dentro di me.
Certo, capito.
E lì sento la gioia. Ma mentre penso il concetto di triangolo, io non sento nulla, penso, sono puro pensiero. Altrimenti non ci sarebbe il pensare puro, scusate. Nell'istante in cui io penso il concetto di triangolo, sono puro pensiero. Sono oltre l'individuale o il personale.
E quando penso la gioia?
costruisco il concetto di ciò che percepisco dentro di me.
Quel concetto che ho costruito è fuori di me.
No, chi è che parla, scusate? Quando tu pensi alla gioia, hai finito di dire che gioia. Stai costruendo il concetto di gioia. Allora ritorni su.
Ok.
Concetto di gioia. L'altro dice sì, questo è il concetto di gioia. Adesso, di fronte al concetto di gioia, compreso così bene, l'uno dice, ma che gioia che ho il concetto della gioia? E torna in sé. E l'altro dice, che gioia che ho capito il concetto di gioia? E ritorna in sé.
Quindi non comunico l'esperienza della gioia.
Quindi? Non ho capito.
No, non posso comunicare l'esperienza, no, cioè il vissuto della gioia, ma posso comunicare a un altro, cioè dargli lo spunto per pensare la stessa cosa della gioia.
No, posso esprimere i miei pensieri.
Sì, e se con l'altro, quelli lui pensare la gioia.
Se esprimo pensieri puri, sono qui, che l'altro entri qui o no, sono affari suoi.
Sì, se lo fa, però arriva dove sono arrivato io.
Se lo fa, come?
Se lo fa, cioè se pensa il concetto di gioia, giunge nello stesso posto dove sono arrivato io.
Se io penso il concetto di gioia in questo istante, ma il concetto puro però,
Sì.
Cosa non da poco, e l'altro pensa il concetto di gioia puro, siamo nello spirito una realtà unica, non siamo due. E questo era uno dei concetti fondamentali da scolastica, già a partire da Aristotele. E vanno esercitati, va esercitati sempre di nuovo. Arriva.
Mi viene in mente, forse può aiutato me adesso a chiarirmi, forse può aiutare anche qualcun altro.
Un po' più vicino, un centimetro più vicino.
Io già sono timida, può sentire pure la mia voce che riecheggia proprio.
No, è importante che ti fai capire.
Dunque, un amico fisico tanti anni fa mi fece riflettere su una cosa, mi disse, ma tu pensi che il colore rosso, che tutti chiamiamo rosso, sia effettivamente per te lo stesso rosso che vedo io?
E non lo è.
E non lo è. Stiamo parlando della stessa
ma
cosa.
Ma guarda che lo stesso rosso che vedo io, è detto sbagliato,
esatto, sì,
sarebbe
sì,
meglio
sì.
dire...
La
lo
cosa stesso... che noi chiamiamo...
No, sarebbe meglio dire, più preciso dire, lo stesso rosso che vivo io, che
esatto.
sento io.
Esatto.
Allora è chiarissimo che il rosso che sento io, che poi non è che io sento il rosso, sento un sentimento, non può essere lo stesso che sente l'altro.
Come rosso,
ciò che...
No, da piccoli ci hanno insegnato che quella cosa lì che tutti vediamo, quella lì, è rosso.
Dietro a te Fabio.
Quel colore lì, quello, è rosso per tutti. Ma ora quello che è in me, quel rosso, non lo posso spiegare a nessuno e non è detto che sia la stessa cosa per gli altri. So se
attenta.
Il fisico me l'ha spiegata meglio, devo dire.
Sta attenta. Adesso... In quanto pura percezione di sentimento, è diversa in ognuno, anzi è un'altra, un altro mondo. Però, certo che quello è rosso per tutti. Perché? Perché il concetto di rosso è oggettivo. Rosso è un concetto.
Ma non so se questo possa... aiutare, contribuire alla definizione che stiamo cercando di trovare. Siamo tutti persuasi che ognuno è individuo ed è unico, no? Allora, cioè non c'è nessun altro...
Ecco, è complesso quello che tu stai dicendo, però
sì,
supponiamo che ci capiamo.
Ecco, supponiamo di essere tutti abbastanza d'accordo sul fatto che ognuno di noi è unico e assolutamente diverso quindi dall'altro. Se stiamo parlando di un sentimento come di vissuto, mi pare che questo sia conseguente al fatto della nostra unicità. E cioè, siccome ognuno di noi è tutta una sommatoria di vissuto, di esperienze, di modo di vedere, di leggere, eccetera,
di emozioni,
di emozioni, sembrerebbe conseguente che appunto anche la sfera del sentimento rientri in questa unicità.
Tu dici, se no, dove siamo unici? Nel pensare? No. Nell'azione siamo confrontati con l'oggettività del mondo. E tu dici, eh sì, in effetti, è la sfera del sentimento. Com'è?
Mi sembra che il pensiero non sia così importante allora per definirmi rispetto a un altro. Cioè, se la confluenza del pensare e il confrontarsi così del pensare non toglie niente né aggiunge niente a nessuno, questo avviene nel sentire.
Sta attenta, adesso colgo la cosa da un altro lato, non faccio un discorso troppo lungo, cerco di venire al noccio della questione. Il pensiero è la sfera dello spirito, il sentimento è ciò che noi chiamiamo anima e la volontà si riferisce nell'interazione, interagendo, con la corporeità del mondo. Quindi l'agire, volere e agire, ha a che fare con ciò che noi chiamiamo corpo. Senza corpi non ci può essere azione. D'accordo? Allora tu dici, lo spirito, lì mi perdo, nell'universale, nel comune. La volontà, lì vengo, come dire, istruito, vengo preso dall'oggettività del mondo corporeo. Nell'anima sono io. Allora, il concetto di anima, adesso io lo dico in variazione, uso le mie parole, però cercate di capirmi. Il concetto di anima è che uno può avere un'animuccia, piccola, 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 e uno può avere un'anima grande, ma come anima? L'animuccia, piccola, 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 gretta e ristretta, è quell'anima che non si arricchisce come anima del mondo dello spirito e del mondo della corporeità. Invece un'anima che si apre alle gioie che soltanto lo spirito può dare e alle gioie che soltanto l'agire può dare, diventa un'anima molto più grande. Allora tu vuoi un'animuccia, se dici che l'anima è così importante, vuoi un'anima bella, grande. Quindi io ti sto dando ragione che a un certo livello, importante per me è l'anima, è inutile che, a che mi serve lo spirito se non ne vivo nulla, se mi resta aereo, a che mi serve tutto il corpo se non crea un eco dentro di me. Però la risposta è che un'anima che si chiude in sé diventa sempre più povera e la ricchezza dell'anima, quindi le grandi gioie, le grandi, come dire, le grandi conquiste sono nell'aprirsi allo spirito e nell'aprirsi alla corporeità. Altrimenti l'anima diventa sempre più tisica, sempre più povera. Prendi il microfono. Oh, ma oggi non mi lasciate parlare proprio.
Mi perdoni. Vado oltre. C'è bisogno del pensare anche per conoscere i propri sentimenti. Io faccio un esempio, così senza rimanere troppo nel teorico. Se sono figlio di un arrabbiato, gli faccio una rappresentazione mia della rabbia e vivo un sentire d'arrabbiato oppure forse non essendolo perché vivo di rappresentazione di rabbia che io ho ereditato da mio padre. Per conoscere il vero sentimento mio, unico, della mia individualità, devo andare nel pensare, che può portarmi al superamento delle mie rappresentazioni di rabbia e superare la rabbia stessa e conoscere che il mio sentimento non è quello di arrabbiato. Quindi non è l'unicità, anche a un livello più basso, non è nell'anima. Io anche per conoscere un livello più basso della mia anima ho bisogno del pensare.
Giusto. Giusto. Io direi, per la domanda che aveva fatto lei, la risposta che ho cercato di dare io aiuta di più, perché lei diceva, ma per quanto mi riguarda l'anima è importante. Adesso tu hai travalicato questa sfera e ci hai portato su allo spirito, ma lei diceva, no, lo spirito mi serve soltanto nella misura in cui mi arricchisce l'anima. Era questo che lei stava dicendo. Quindi, per la maggior parte delle persone come sono oggi, quello che tu hai detto è un po' astratto. È giusto quello che tu hai detto, ma è un po' astratto. Portalo nel vissuto. Questo che la gente vuol sentire. Portalo giù nel vissuto. Tu ci hai portato, cioè, giustamente, dal sentimento come percezione al sentimento come concetto. Però il sentimento come concetto non è la completa realtà del sentimento. Perché il concetto da solo non mi dà la realtà. Così come la percezione da sola non mi dà la realtà. Allora, qual è la realtà del sentimento? Il vissuto non comunicabile. Tu hai sottolineato il non comunicabile e hai mandato a ramengo il vissuto. E io dicevo, questo vissuto non comunicabile, che è così importante, che è la cosa più cara che abbiamo, perché è l'unica cosa che ognuno ha veramente per sé, diventa sempre più povero nella misura in cui l'anima non si apre allo spirito, allo spirituale, al corporeo, diventa sempre più ricco come sentimenti, come ricchezza di sentimento. In fondo noi quello che cerchiamo per la nostra anima è la ricchezza di sentimento. E il concetto della ricchezza di sentimento è che il sentimento diventa ricco soltanto nella misura in cui l'anima, il sentimento, si apre verso lo spirito, si apre verso il mondo della percezione. Il corpo è il mondo della percezione, lo spirito è il mondo dei concetti, l'anima crea l'unione.